lascerei per primo la parola, proprio per questo inquadramento sotto il profilo giuridico, la parola all'amico e collega avvocato Luigi Bergoglio.
Grazie, buonasera a tutti. Non vi leggerò certamente nulla di questo libro, I diritti dei conviventi, che mi ha occupato per 17 ore durante ben 5 pomeriggi a studiarlo come magistrato, quindi farò un brevissimo cenno a volo d'uccello di quelli che sono i problemi, quindi vi elencherò una serie di problemi e non vi darò le soluzioni, perché intanto probabilmente molte volte non ci sono e poi sarebbe impossibile, in un quarto d'ora non riuscirò neanche a dire i problemi che ci sono. Quando la signora Pollone mi ha chiesto di fare questo intervento, devo dire che immediatamente, pur comprendendone l'importanza, non nascondo che ho avuto un attimo di imbarazzo, perché siamo in realtà a commentare una legge, questo dovrebbe essere il mio compito, che non c'è. E che è quello che gli ho detto quando ci siamo passati. Io vengo però quando ci siamo parlati. Perché una legge nazionale che disciplini le unioni civili in Italia non c'è. Il fatto che non ci sia non è un'omissione, anche le omissioni sono scelte, il decidere di non fare una cosa è una scelta. C'è un modo di pensare che forse sta anche alla base di una certa resistenza a legiferare in questo campo, che dice in modo molto semplice, perché tutti possiamo capire, se volete i diritti degli sposi, sposatevi. C'è il matrimonio, ma soprattutto c'è il divorzio. Quindi non potete dirmi, ma ci sposiamo e poi naturalmente parliamo dei matrimoni civili, solo e sempre dei matrimoni civili. Non potete dirmi, il matrimonio è indissolubile, se va male io provo. No, c'è il matrimonio. E se no è un quid minus, scegliete qualcosa di diverso, di minore, ma allora io non lo legifero. Ecco, una prima obiezione a questo... Scusi, mi scusi, forse era troppo vicino. Una prima obiezione a questo, per esempio, è che i diritti civili in molti paesi europei e non solo trattano anche delle coppie omosessuali che in Italia non possono sposarsi. E quindi si dice, va bene, ma allora se io mi posso sposare, mi sposo. Ma se non posso sposarmi ho il diritto di avere una regolamentazione giuridica, perché io non ho alternative, essendo una coppia omosessuale. E questo, per esempio, è quello che succede in Germania. In Germania esiste, non esiste la possibilità per gli omosessuali di sposarsi, a differenza di molti altri paesi europei come la Spagna, la Gran Bretagna e altri, e quindi esiste un'unione, un registro delle unioni civili, ma solo per le coppie omosessuali, non è, le altre non c'è, devono sposarsi. In Italia l'8 febbraio del 2007 il governo aveva approvato una disciplina di legge, come ricordava l'amico Franco, per i DICOCUS, cioè i diritti dei conviventi e il contratto di unione solidale, ma questo disegno di legge poi è caduto insieme al governo Prodi e non se n'è fatto nulla. Il 17 settembre del 2008 il ministro Brunetta ha proposto il riconoscimento delle coppie etero e omosessuali con una legge che con un altro acronimo è stata chiamata DIDORE, cioè i diritti e i doveri di reciprocità dei conviventi. E questo disegno di legge non è ancora stato esaminato neppure in commissione parlamentare. Esistono invece delle regioni, la Calabria, la Toscana, l'Umbria, l'Emilia, che hanno approvato degli statuti per delle leggi sulle unioni civili anche omosessuali. Il secondo governo Berlusconi aveva impugnato per legittimità costituzionale questi regolamenti, questi statuti, ma la Corte ha respinto l'impugnazione confermandone la validità. È chiaro che questi sono statuti e regolamenti regionali e che quindi hanno probabilmente una funzione molto limitata, senza una normativa quadro nazionale che dia le direttive di attuazione. ma nel nostro paese, come in molti altri, le coppie di fatto, se siamo qui stasera a parlarne, è perché hanno avuto un'enorme diffusione. E una caratteristica, ecco, perché, mi permetto soltanto questo, e poi non toccherò mai più, prometto, di leggere questo pezzo che mi sembra interessante del giudice Oberto. Le ragioni che possono condurre una coppia a stabilire una relazione avente carattere familiare senza celebrare le nozze possono essere le più svariate. Circostanze storiche e ambientali, motivazioni ideologiche di carattere religioso o di segno, tra virgolette, libertario, interessi patrimoniali o, più semplicemente e drammaticamente, la situazione di crisi economica che sta ferocemente gettando verso la proletarizzazione quello che sino a non molto tempo fa veniva qualificato come ceto medio. Ma tali aspetti non interessano direttamente il giurista, e va bene. Quindi, ecco il fenomeno. E questo fenomeno ha una caratteristica che può sembrare ovvia, e cioè le separazioni, il fenomeno delle separazioni, ha la stessa incidenza, la crisi di coppia, diciamo, ha la stessa incidenza, sia che si tratti di un matrimonio, sia che si tratti di una convivenza. Questo perché, ovviamente, la crisi di coppia non dipende dalla solennità della celebrazione dell'unione, ma dalle altre cause che sono comuni a tutte le coppie. Ed ecco che un primo effetto legislativo questo fenomeno lo ha fatto, perché per le separazioni di coppie sposate da sempre è stato ed è competente il Tribunale Ordinario Sezione Famiglia. Per le unioni che falliscono di coppie non sposate, non essendoci il legame tra gli sposi, e quindi lo Stato focalizzando l'attenzione sui minori, è competente il Tribunale dei minorenni. Questo potrebbe sembrare semplice, ma semplice non è, perché il Tribunale dei minorenni si occupava di situazioni molto particolari, perché le coppie di fatto erano pochissime, si occupava di problemi di potestà, di crisi familiari non molto gravi, di situazioni di disattamento, di situazioni molto diverse dalla massa di separazioni, tra virgolette, che gli sono arrivate. E oltretutto questo aveva una conseguenza. Il Tribunale dei minorenni si occupava soltanto delle potestà e degli affidi. Quando si trattava di stabilire l'assegno per i minori, bisognava andare a litigare davanti al Tribunale Ordinario, che era il solo competente per le situazioni economiche. Stiamo parlando nei rapporti genitori-figlio, non tra i coniugi, perché qui i coniugi non ci sono, quindi non hanno neanche diritti tra di loro. Chiaramente questo è il grande problema delle convivenze. E allora qui qualcuno ha sollevato la questione di incostituzionalità, ai sensi dell'articolo 3 del principio di diseguaglianza, dicendo che in realtà le coppie, le convivenze, le coppie di fatto erano penalizzate perché dovevano litigare due volte. Prima magari con enormi fatiche se ci si metteva d'accordo davanti al giudice di minorile sulle modalità di visita, perché i conflitti molte volte sono molto aspri. Quindi ci si metteva d'accordo sulle modalità di visita, su altre cose. E poi quando sembrava che tutto fosse risolto, e magari in quel contesto si riusciva anche a risolvere l'aspetto patrimoniale, perché si litigava insieme, no, si doveva smettere, andare davanti a un altro tribunale a dover litigare di là. La Corte Costituzionale, anch'essa investita, ha respinto il ricorso dicendo che il problema non si poneva a livello costituzionale, ma era una scelta del legislatore. E quindi il legislatore, questo molte volte la Corte Costituzionale fa questo discorso, dice io lascio che decida il legislatore, non ci sono profili di incostituzionalità, c'è la discrezionalità del Parlamento. Allora è intervenuta la Cassazione con la sentenza 8362 del 2007, risolvendo una situazione che anche dal punto di vista pratico giudiziario era veramente pesante, perché molte volte si riaprivano contenziosi in una seconda sede quando se ne erano appena conclusi altri davanti al TM, dicendo che il TM è competente sia per l'assegno sia per i profili di affidamento e di potestà, purché le domande fossero presentate insieme, contestualmente, che non si tratti quindi di, non si parla dell'assegno e poi si fa una causa autonoma per l'assegno. Se sono presentate insieme tutte e due, è competente il Tribunale dei minori. due articoli che riguardano la famiglia e le unioni di fatto sono richiamati dai fautori delle varie posizioni, sono l'articolo della Costituzione, l'articolo 2 e il 29. L'articolo 2 dice: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità. Ecco, da questa espressione coloro che sostengono la tesi della necessità di avere dei patti, dei PACS per le convivenze e una regolamentazione, dicono che tra le formazioni sociali, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, c'è certamente la coppia e quindi l'unione, al di là dell'affetto, proprio l'unione deve meritare tutela ai sensi di questo articolo. Vado in fretta, perché sennò bisognerebbe parlare un'ora per ogni articolo. Mentre invece l'articolo 29 dice: la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Si parla di famiglia, si parla di matrimonio e si parla di una società naturale. Naturalmente chi dice che la famiglia è formata da un uomo e da una donna dice che la natura è questa, società naturale fondata sul matrimonio, e parla di famiglia, ritenendo che non sia famiglia tutto quello che è diverso da questa configurazione. Io non entro, ovviamente, non è mio compito nel merito di queste cose, direi soltanto una cosa che mi pare necessaria dire. Voi non dovete mai dimenticare quando è stata redatta la Costituzione, eravamo appena usciti da una feroce dittatura. Tutti avevano presente i disastri, anche morali, che questa aveva causato al Paese, e tra questi c'era l'idea che i figli e le famiglie fossero al servizio del regime e della nazione. Invece questo articolo vuole anche dire, non dico solo, ma vuole anche dire che in realtà il figlio, i genitori, la famiglia preesistono alla politica. Ed è la politica che deve mettersi al servizio della famiglia, che è una società naturale. Quindi non è la politica che ha fatto la famiglia, che la gestisce, che crea le varie associazioni giovanili per certi scopi, è lo Stato che viene dopo la famiglia, non è, è la famiglia che è naturale, non è lo Stato. E quindi deve tutelarla, e quindi prima la famiglia, poi lo Stato, e non per quel che è stato per 20 anni prima, viceversa. Questo certamente è un elemento che forse distoglie un po' dai problemi che stiamo vedendo, ma è un elemento che mi sembrava giusto sottolineare. Come sono? C'ho ancora un po' di tempo?
Un minuto e mezzo.
Allora salto subito quello che volevo dire sull'uguaglianza dei figli, perché sennò qua, quindi c'è l'equiparazione tra figli naturali e legittimi, molto interessante, ma non ho tempo, e vi parlo allora in un minuto e mezzo solo di un problema, anche se ne avrei 10 o 12, e ci sono, sappiate solo che ci sono, perché non ho tempo per dirvi. E cioè, cosa succede nelle coppie di fatto quando due persone stanno insieme molti anni, fanno un menage a tutti gli effetti, e poi, per esempio, facciamo il caso classico, l'uomo per ringraziare la donna di averlo accompagnato, di averlo amato, di averlo accudito, gli regala l'alloggio dove convivevano. Se uno è normale gli regala un alloggio, se è un po' meno normale gliene regala anche 5 o 6, dipende, magari si era innamorato perdutamente, fa delle... Allora lì sì, il problema chiaramente sono delle donazioni. Le donazioni in vita sono consentite, ci mancherebbe, salvo le lesioni di legittima dei legittimari, ma questo va bene, non è legittimaria la convivente perché non ha nessun rapporto. Ma lo sono eventualmente i figli o altri parenti o la moglie, perché uno potrebbe convivere da separato e non essere divorziato, quindi il rapporto c'è sempre. Ma a questo punto il notaio diceva no, perché qui è un estraneo. Noi facciamo una donazione a un estraneo, la tassa di donazione è uguale a quella di successione, quindi per gli estranei è vertiginosa, perché adesso è stata abbattuta da Berlusconi, ma per i figli. Qui non c'è nessun tipo di legame giuridicamente rilevante. E dice, ma assolutamente, facciamo una vendita fittizia. La vendita non paga il prezzo, ma sconta il 10% di imposta di registro e siamo tutti tranquilli. E siamo tutti tranquilli finché il donante non muore. Per perché poi quando il donante muore e i figli o la moglie se c'è ancora o i fratelli dicono: adesso ci andiamo a prendere quel famoso condominio di 12 alloggi che non ci ha mai detto che avevo, ma noi sapevamo che ce l'avevano, vanno a fare le misure e vedono che l'ha regalato tutto a questa usurpatrice, perché questo è poi quello che succede, e allora dicono: benissimo, allora adesso ci deve restituire tutto. Come è possibile? Li ha donati? Non li ha donati, li ha venduti. Dov'è la prova del pagamento del prezzo? Non c'è, non ci sono bonifici. Adesso non c'era ancora in allora l'obbligo di indicare come adesso il bonifico o l'assegno. Si dava atto semplicemente rinunciando all'ipoteca legale che il prezzo era pagato. E dove sono questi soldi? Non ci sono. Benissimo, allora questa è una donazione indiretta. È una donazione. Va benissimo, allora esiste una norma, diceva chi difendeva la posizione degli eredi, diceva: beh, ma esiste una norma che dice che, dell'amica, dice, è una norma, la cosiddetta conversione di negozio nullo, per cui se non vale come vendita, vale come donazione, perché vale un principio di conservazione degli atti giuridici. Sì, però questa norma dice anche, purché il negozio simulato, perché questa è una simulazione, bella e buona, relativa, perché si vuole un tipo di negozio ma se ne indica un altro, quindi non è assoluta che non si vuole stipulare nulla, purché il negozio simulato, quindi il negozio che sta sotto, abbia i requisiti di forma e di sostanza dell'altro. Benissimo, per la legge notarile le donazioni si fanno con 3 testimoni, le vendite no, e a questo punto non è convertibile e quindi è nullo, e quindi si annullavano tutti gli atti notarili. E questa signora restituiva quello che, secondo gli eredi del Decuius, era il mal tolto. Questa situazione è andata avanti fino al 93, e ho finito, fino al 98 c'è il 10% di tutto. Ecco, fino al 93, quando effettivamente anche la giurisprudenza si è resa conto che c'era qualcosa che strideva di fronte al fatto che una persona si dedicava 30 anni a un'altra e poi si vedeva portato via magari un alloggetto donato con affetto da parte di parenti che magari non aspettavano altro, ma che no, era 30 anni che non si faceva vedere. E allora l'impostazione è cambiata. E per riconoscere la solidarietà, il lavoro, il servizio, l'assistenza morale o materiale, si è ricorsi alla figura dell'obbligazione naturale. L'obbligazione naturale è quell'obbligazione, chi ha eseguito, dunque, non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. Quindi se io eseguo, quindi non è un obbligo, questo vuol dire che c'è eccezione ma non azione, cioè se io eseguo poi non ho il diritto di chiedere indietro, io o i miei eredi. È chiaro che azione non c'è, cioè l'amante, la convivente non potrebbe dire: beh, adesso io ti ho servito 30 anni, ti faccio causa a darmi l'alloggio. No, perché è un'obbligazione naturale, ma se io la eseguo non posso chiedere indietro, io o i miei eredi. E a questo punto queste vendite hanno cominciato a diventare stabili. Io avrei mille altre cose da dire, lascio la parola anche agli altri, vi chiederei solo nella seconda parte di poter fare un cenno alla sentenza 601 del 2013 della Cassazione, che ha detto che le coppie omosessuali possono tranquillamente stare coi figli, vivere coi figli, avere figli. Ecco, perché i mass media l'hanno un po' presentata così, non è esattamente così assolutamente, quindi vorrei spiegarlo. Grazie per l'attenzione.